sbagliando su di te.
Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Buonasera a tutti, bentrovati lunedì 3 ottobre 2022, ore 19:30 e l'ora di Quarta Parete, il Teatro in Radio. Terzo anno e queste sono le note inconfondibili che accompagnano ormai il palinsesto di Radio Sonar per tutto quello che riguarda ovviamente il mondo del teatro. Io sono felice di essere di nuovo qui a questa postazione, a questo microfono, naturalmente senza l'intervento, il supporto, i prodigi tecnici di Claudia io non potrei assolutamente stare qui e quindi sono veramente grato a lei per starmi sempre vicino e risolvermi anche i problemi, insomma, diciamolo. Poi il resto ce lo metto io. Allora, quindi terzo anno, ma anche inizio di una nuova stagione, direi 2022-2023. Con quali prospettive? Beh, naturalmente mi pare ho lavorato, quindi non sono stato in vacanza per nulla, ma devo dire che quindi ho avuto occasione di girare teatri, vedere posti e mi sembra che un po' da nord a sud ci sia questa grande voglia, soprattutto da parte degli addetti ai lavori, di tornare a fare teatro in modo serio, in modo voglio dire determinato. Naturalmente qui siamo sempre, viviamo alla giornata, come mi viene da dire, perché in realtà insomma abbiamo avuto il Covid, adesso ancora questa questione della guerra che si dilungherà per chissà quanto, ma quello che ci preoccupa naturalmente è la crisi economica che insomma ovviamente è qui a farsi sentire e con quali prospettive. Detto questo, insomma, noi insomma, del mondo del teatro, giornalisti ovviamente, addetti ai lavori, tutti gli artisti, diremo la nostra, non ci faremo trovare impreparati, perché insomma ci sono già tanti teatri che hanno già iniziato la programmazione, quindi insomma spettacoli interessanti. Una piccola nota sul Globe, sapete quello che è successo, purtroppo insomma c'è stato questo piccolo incidente, insomma tanto piccolo no, per la verità, causato dal cedimento di una delle scale di legno della struttura di Villa Borghese, con una serie di feriti tra i giovani studenti appunto di una scuola che erano andati a vedere uno degli spettacoli. Fortunatamente insomma nulla di grave, però insomma la questione è seria naturalmente. Il teatro rimarrà chiuso sotto sequestro da parte della magistratura e fortunatamente parte di quella programmazione sarà rimodulata sul Teatro Olimpico di Roma, quindi grazie al Teatro Olimpico che naturalmente consentirà ad alcuni spettacoli di andare in scena, perché l'appuntamento del Globe credo che sia un appuntamento unico in Italia e dà lavoro veramente a tanta gente. Detto questo, insomma il format è più o meno quello, lo stesso, abbiamo 5 appuntamenti con artisti, registi, addetti ai lavori e ho deciso quest'anno in coda della trasmissione, il primo lunedì di ogni mese lo dedicheremo al cinema con Tonino Pinto, che insomma naturalmente è una delle colonne di Quarta Parete Roma.it, che ci parlerà di cinema, insomma veramente lui è una sorta di enciclopedia vivente, dall'alto dei suoi 85 anni, ma insomma non li dimostra, devo dire, e quindi ci sarà veramente da raccontare tante cose. E a questo punto mi sono forse anche un po' dilungato e direi di partire anche con dell'ottima musica. Quest'anno ho scelto naturalmente sceglierò sempre bella musica e nello specifico questa settimana tanta musica italiana, partendo dal grande Alberto Radius con Nel ghetto del 1978.
Thank you. con Dio, sulla strada solo io. La miseria dei cervelli del fair play mi vorrebbe come lei. Io non ho cultura, ma non voglio stare male. Chi si arrangi, chi ha paura del cambiare. Del bruciare tutto non è sempre così brutto come leggi il giorno dopo sul giornale.
Allora torniamo in studio, grazie a Claudio Bernabucci. E allora abbiamo ascoltato un grandissimo pezzo d'annata, 1978, Alberto Radius dall'album Carta Straccia. Alberto Radius, uno dei più grandi chitarristi italiani, ha suonato praticamente con tutto il mondo musicale italiano, da Battisti a Battiato, una canzone estremamente interessante, da grandi sfumature rock, che fu scritta per un periodo di forti tensioni sociali e politiche, insomma, dove aleggia un certo pessimismo da parte dell'autore. Comunque, insomma, un pezzo io credo ancora tutt'oggi molto molto interessante e addirittura anche ballabile. E allora adesso andiamo a immergerci subito nell'atmosfera del teatro, apriamo il nostro immaginario sipario e apriamo subito con il primo spettacolo che sarà in scena nei primi due weekend di ottobre, dal 7 al 9 e poi dal 14 al 16 ottobre all'Altrove Teatro Studio di via Giorgio Scalia 53, quindi fermata Cipro. Lo spettacolo si intitola Strada Provinciale 33, quindi un debutto assoluto, con cast tutto al femminile, Grazia Capraro, Francesca Strei, Giulia Trippetta, la produzione è di Cora Teatro, ma ne parliamo con l'autrice, ma anche regista, Giulia Bartolini. Buonasera Giulia.
Buonasera a voi.
Ho detto tutto? Ho detto tutto, spero di sì.
Hai detto tutto, sei stato bravissimo.
E allora, quindi, noi ci siamo già visti, tra l'altro, in sede di conferenza stampa all'Altrove, dove ti ho anche avuto il piacere di intervistarti. Insomma, questo Strada Provinciale 33 narra un po' la storia di questa giovane ragazza che parte appunto giovanissima e torna donna in questo paesino popolato da poche anime. Giulia?
Sì. Noi abbiamo la compagnia da qualche anno, siamo tutti diplomati alla Silver Amico e stiamo provando a sperimentare un tipo di drammaturgia leggermente diversa rispetto a quella fatta finora.
Sì.
Veniamo dal teatro di prosa, quindi è sempre prosa, è sempre una storia, perché ci teniamo che, certo, che si raccontino delle storie, che si continuino a raccontare delle storie, anche se ormai è stato raccontato tutto, però insomma c'è sempre da dire, no? C'è sempre da inventare.
Ma certo.
E c'è questa giovane ragazza che è interpretata da Grazia Capraro, e che se ne va da questo paesino, immaginiamo un paesino di montagna, veramente 500 anni, come ce ne sono tanti, no, in Italia, del centro Italia, un po' toscano l'abbiamo immaginato. E
che potrebbe essere anche un posto dell'anima, voglio dire, no Giulia?
Assolutamente, assolutamente, anzi diciamo che l'allegoria viaggia forte in questo spettacolo.
Sì.
e c'è, può essere un luogo altro, come può essere veramente un paesino, l'idea è quella che ci siano molti strati. E questa ragazza parte quando ha 19 anni per una ragione precisa, perché ha una visione, diciamo.
Magari all'epoca si trovava stretta in quel contesto, no?
Sicuramente di base c'è questo.
Certo, certo.
Ci sono due linee parallele che viaggiano, una più fantastica, che richiama tutta una serie di mondi, da Stephen McDaniel a Stephen King, a tutta una letteratura americana che però si scontra con ovviamente una drammaturgia assolutamente italiana.
Certo.
E poi una linea invece molto, molto concreta, basata sul fatto che chiaramente il paese le stava stretto, come si dice, no? E che aveva bisogno di andare avanti. Di
Ma certo, certo, certo.
Ha due sorelle che sono rimaste invece nel paese, una sorella maggiore, che è Olive, interpretata da Giulia, e una sorella minore, che è interpretata Irinda, da Francesca Strei, che chiaramente sono rimaste nel paese e ovviamente dopo 11 anni ci sono una serie di rancori,
di non detti.
Che si manifesteranno. Esatto.
Però c'è anche questo scontro con quello che è un po' i luoghi comuni, le convenzioni che nascono all'interno di queste piccole comunità, no? Dove il chiacchiericcio mi pare che un po' è la regola che batte il tempo, no? di quei luoghi.
Sì, cioè, sicuramente il fatto che comunque c'è sempre sotto questo paese, il spettacolo è ambientato tutto all'interno di questa casa, però di fuori questo paese si sente soprattutto attraverso Olive, che è la maggiore, che è quella che rappresenta di più il paese, che vive nel paese, che vuole rimanere nel paese, no? E che rappresenta anche un altro tipo di generazione rispetto a quella di Nerio, rispetto a quella di Erin, che è ancora più giovane, ancora non sa cosa vuole dalla vita, non sa se se ne vuole andare, non sa se vuole rimanere. E diciamo che appunto le allegorie sono tante. È uno spettacolo che parla di famiglia, sicuramente,
certo,
che parla di relazioni prima di tutto.
Hai strizzato un po' l'occhio a Chekhov, mi pare, eh?
Sì, sicuramente sì, l'abbiamo strizzato, però appena strizzato.
Poi ci hai messo molto del tuo, naturalmente, Giulia.
Sì, no, ma ho preso più che altro un discorso provato vagamente accennare, ecco, diciamolo così, perché non mi permetterei solo il fatto di dire del tempo soprattutto. Cioè il fatto
Senti,
che...
però ti volevo chiedere, in realtà, questa potrebbe essere tranquillamente la storia di tutti noi, se ci pensiamo, no?
Certo. Sì, l'idea
è un piccolo, in realtà quello è un piccolo microcosmo, no? Di una dimensione che è molto più grande, che potrebbe riguardare tutti noi, alla fine.
Sì, l'idea è quella che comunque alla fine si capirà, e spero anche che arrivi, oltre a tutta una serie di emozioni, proprio perché la volontà è quella, facendo è un tipo di recitazione abbastanza realistica rispetto anche a quella che facciamo di solito, però c'è una volontà di proprio fare una serie di meccanismi mentali al pubblico che li portino ad attraversare una serie di situazioni non solo vissute da tutti al di là del piccolo grande paese, ma che riportino in scena delle dinamiche che tutti conosciamo e che ci risuonano comunque.
Ci sono familiari in qualche modo.
Esatto.
Sì, perché poi comunque si va, dove si va a, diciamo così, a parare? Sempre alle radici dell'uomo, insomma, no? Al nostro vissuto, al nostro passato.
Sì, perché... diciamo che è uno spettacolo che in questo caso parla specificatamente, almeno la volontà è questa, poi vedremo se succede, del dolore.
Certo.
Di quanto
certo,
sia complesso affrontare il dolore e di quanto il dolore abbia forme, nature e origini differenti, e come ognuno di noi cerchi di trovarne l'origine, a volte certo, anche per giustificarsi in luoghi diversi, no?
Ma riuscire anche a metabolizzarlo, se possibile.
Esatto, certo, assolutamente.
Bene, Giulia, poi c'è chi ci riesce, prego. Concludi il tuo pensiero.
Sì, no, c'è chi ci riesce poi a metabolizzarlo, chi meno.
Lo so. Certo, tutti abbiamo dei percorsi a sé stanti, quindi poi dobbiamo fare i conti anche con quello che è la nostra essenza.
Esattamente.
Giulia, sei stata splendida come sempre, anche insomma lo ricordo anche durante l'intervista, sei stata molto sintetica, essenziale. Io rinnovo l'appuntamento quindi all'Altrove Teatro Studio, via Giorgio Scalia 53. Approfitto per salutare ovviamente i direttori, perché sono due, Ottavia Bianchi e Giorgio Latini, splendidi, bravi, con questo nuovo mood dell'anno, un salto nel futuro, no? Giulia, insomma, ci sta tutto,
sì,
dopo
sì,
quello
sì,
che abbiamo passato.
Sono bravissimi,
sempre accoglienti, e quindi dal 7, quindi da venerdì 7 a domenica 9 e dal venerdì 14 al domenica 16 ottobre, strada provinciale 33, con Grazia Capraro, Francesca Strei e Giulia Trippetti, produzione Cora Teatro, scritto e diretto dalla bravissima Giulia Bartolini. Giulia, grazie di cuore.
Grazie a te Andrea, sempre.
E buon teatro naturalmente.
E grazie.
Ciao Giulia, grazie.
Ciao.
Bene, allora grazie a Giulia Bartolini per averci parlato di questo interessante, in novità, perché in realtà è una prima assoluta questo testo scritto da lei, Strada Provinciale 33, quindi andate a vederlo, come così consigli per gli acquisti, se posso così definirlo. E adesso torniamo, così un attimo di pausa, torniamo un po' alla musica. Abbiamo parlato del grande Alberto Radius prima, grande autore, grande musicista, abbiamo accennato appunto a uno dei suoi musicisti con il quale ha collaborato, Lucio Battisti. E quindi adesso ascoltiamo Una donna per amico.
Ho scelto te. invece tu mia vecchia amica. Oh, la pezza sono io, ma che vergogna, che importa, tocca a te, avanti sogna. Ti amo forte, debole compagna, che qualche volta impara e a volte insegna. Mi sono innamorato su un po', rincoglionito non dico no, per te son tutte un po' squallide, la gelosia non è lecita, quello che voglio lo sai.
Allora, questo abbiamo ascoltato, Una donna per amico, Lucio Battisti, 1978, un brano, uno dei più belli del grande Lucio, scritto da un altrettanto grande Giulio Rapetti in arte mogol, che si naturalmente in questo testo si poneva l'annoso quesito: ma può esistere l'amicizia tra un uomo e una donna? Ai posteri di Lardo Sentenza. Ma torniamo a parlare di teatro con un'altra ospite, visto che parlavamo di donne naturalmente, e uno spettacolo che noi seguiremo domani. Io sarò lì, non sarò da solo, saremo in forza a Quarta di Quarta Parete, e un'amica, una bravissima attrice. Un caro saluto a Sara Valerio. Buonasera Sara.
Buonasera Andrea e buonasera a tutti gli ascoltatori, e grazie come sempre per le meravigliose parole.
Vabbè, insomma, ecco, applauso, vedi, faccio il ruffiano, dai.
Fa sempre piacere.
Fa sempre piacere. Beh, ma siamo a teatro si applaude, scusami, Sara. Allora,
a teatro si applaude, bisognerebbe, esatto, anche riacquistare un po' il diritto di fischiare da teatro.
Guarda, mi trovi anche d'accordo su questo, insomma, basta che ci limitiamo ai fischi, voglio dire.
Esatto, e non domani sera.
E non domani sera, ma sicuramente non ce ne sarà bisogno. E quindi domani, grande debutto, quindi domani martedì 4 ottobre fino a domenica, ovvero siamo al 9, esattamente 9 ottobre, con L'inizio del buio, un testo che tu hai adattato da un importante romanzo scritto dal Walter Veltroni, dove insomma, esatto, quindi speriamo che ci sia anche Walter in platea, ce lo auguriamo tutti.
Domani sera dovrebbe esserci.
Dovrebbe esserci, questo è lo scoop, insomma. E allora, questo testo in realtà, Sara, parte da una profonda riflessione che ha fatto appunto Veltroni, che è un po' una sorta di spartiacque tra informazione e opinione pubblica, con tanto di data precisa, 11 giugno 1981. Ricordiamo che cosa è successo in quella data? Due eventi importanti.
È una data, ai noi, tragica, perché è la data in cui venne rapito Roberto Peci, fratello di Patrizio Peci,
brigatista.
Primo brigatista pentito,
esatto,
delle Brigate Rosse,
sì,
e cadde nel pozzo Alfredino Rampi.
Eccolo là, quella grande tragedia incredibile che ancora abbiamo, almeno insomma, della mia, della tua generazione sicuramente ricorda. È stato un evento.
Viva nella memoria!
Viva nella memoria, sì, perché questa lunga diretta ti ricorderai sicuramente. C'era addirittura il presidente Pertini, insomma, una cosa che un po', se vogliamo, ruppe certi schemi, no, della comunicazione.
E guarda Andrea, qui entriamo nel vivo poi dell'argomento,
certo,
dello spettacolo,
certo,
perché
certo,
in realtà le due storie sono un pretesto,
ovvio,
per parlare e in qualche modo criticare,
sì,
il cambiamento di linguaggio e di comunicazione,
sì,
che la televisione ha
ovviamente
ha
in peggio, ovviamente in peggio, eh?
Beh, diciamo che allora in quel, io non mi sento di criticare quello che è successo in quel momento.
No, io parlo delle conseguenze da un punto di vista mediatico, della comunicazione.
Esatto, cioè noi non sapevamo e loro non sapevano cosa sarebbe successo facendo 3 giorni di diretta. Perché questo fu Alfredino Rampi e le Brigate Rosse utilizzarono per la prima volta un video, perché fino a quel momento le Brigate Rosse utilizzavano le famose fotografie con il giornale.
Ma certo. Quindi questa spettacolarizzazione, chiamiamola così, dai, dell'informazione.
Del dolore, della sofferenza, assolutamente.
Certo.
E il problema è stato, a mio avviso, e anche un po', diciamo, nel testo di Veltroni si evince questa cosa.
Certo.
Dopo non c'è stata una considerazione di quello che era successo, un'analisi, ma si è scelto di cavalcare quella linea perché faceva audience, semplicemente per questo. La cosa, c'è una frase bellissima di Veltroni nel romanzo che noi citiamo nello spettacolo, che è: non c'è più il diritto allo sfrazio.
È vero.
Non esiste più un lembo di vita umana che non
tant'è
possa
che poi
venne
coniato quell'infausto termine, la TV del dolore, no, cara Sara?
Esattamente.
Ecco.
Come no? Ecco. E oggi siamo circondati da TV del dolore.
Sì.
Potremmo citare
anche le cronache giornalistiche, devo dire, leggendo i giornali a volte... Mi si accappona la pelle, insomma, no? Questa ricerca quasi morbosa del dettaglio, degli aspetti più truculenti, no? Di alcune vicende.
Beh, basta pensare a come oggi ci vengono raccontati i casi di cronaca nera, di delitti, di femminicidi, di... ahimè, siamo all'intervista della vittima e del carnefice.
Sì, poi con domande anche imbarazzanti, se vogliamo.
E questo è quello che poi si evince fortemente nello spettacolo, nella storia di Roberto Peci, perché le Brigate Rosse avevano capito, diciamo, questa cosa prima di tutti chiedono a Roberto quasi di recitare una sofferenza e un dolore per scioccare l'opinione pubblica.
Sì, mi ricordo perfettamente quella situazione, è stata veramente un colpo allo stomaco.
Era la prima volta, diciamo che forse avremmo potuto fermarci, abbiamo scelto di non farlo.
Bene, e allora quindi naturalmente tu in scena sarai con il grande Giancarlo Fares, insomma, quindi
io
sarete...
in scena sono con Giancarlo Fares, siamo diretti da Peppino Mazzotta.
Grande Peppino Mazzotta, ricordiamolo che è l'assistente di Montalbano, tanto per dare un volto, insomma, ecco, diciamo
ma
così.
Un incontro umano e artistico meraviglioso.
No, ma lui deve essere, io non lo conosco, ma deve essere una persona straordinaria, Peppino, immagino, oltre che essere un grande artista, insomma.
Esatto, lo è, e abbiamo le musiche, le sonorizzazioni originali di Massimo Cordovani.
Bene.
Abbiamo uno spettacolo che ha già debuttato la scorsa estate inaugurando il Festival di Todi. Domani però è la prima romana.
È la prima romana, quindi insomma...
arrivati a Roma.
Siamo arrivati a Roma, come diceva Venditti, no? Arriveremo a Roma, insomma.
Bomba o non
bomba? Bomba o non bomba, arriveremo a Roma. Senti, e poi l'auspicio è quello che questo spettacolo possa girare.
Allora, intanto ad ottobre abbiamo già delle recite, saremo in provincia di Roma il 15 a Rocca di Papa, saremo a Napoli alla Galleria Toledo 21, 22, 23
splendido,
ottobre,
sì.
Insomma sì, abbiamo un po' di repliche in giro. Sì.
Quindi insomma diciamo che ci sarà da fare, insomma, ci sarà da fare.
Esatto, incrociando le dita affinché i
Insomma, che sia, no, lo dicevo nel mio preambolo iniziale, quando ho aperto la trasmissione, dovremmo tornare poi alla normalità, questo è l'auspicio, se non succede qualcosa, perché ormai qua viviamo la giornata, Sara.
Sì, noi secondo me una cosa non dobbiamo dimenticarci, invece ogni tanto la diamo per scontata, che è il pubblico. Il teatro è assolutamente un rapporto binario. Se non c'è pubblico, non esiste il fatto teatrale.
Esattamente.
Dobbiamo essere bravi.
Aia, è cascata. È cascata Sara, ma la recuperiamo assolutamente. Sono gli incidenti, per così dire, della diretta, ma insomma, eccola qua, squilla il telefono, squilla
eccomi, è caduta la linea.
Come avrebbe detto Gianni Minà, il bello della diretta, insomma.
E non è un caso che dobbiamo essere bravi a riavvicinare il pubblico al teatro,
esatto.
È caduta la linea.
È cascata la linea proprio nel momento topico.
Esatto.
Allora, quindi Sara Valerio, Giancarlo Fares, regia di Peppino Mazzotta, dicevi le musiche, scusami?
Massimo Cordovani, musiche e sonorizzazioni
luci,
originali.
Perché mettiamo anche il direttore delle luci, insomma.
Luci, abbiamo il disegno di Francesco Barbera.
Ah, grande Francesco, lo saluto, grande Francesco, bravissimo.
Uno dei giovani
molto
promettente, che lavora meravigliosamente.
Ah, insomma,
esatto.
Sembra già vecchio, voglio dire, per come lavora, tra virgolette, lo dico scherzando, gli voglio tanto bene a Francesco. Allora, Sara, noi ci vediamo domani. Saremo in grandi forze, ci sarò io, ci sarà il grande Tonino Pinto, ci sarà Erika Bagatella che scriverà la recensione e io mi sa che farò un'incursione nei camerini, te lo dico subito, eh.
Bene, 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 ti aspettiamo.
Un abbraccio, Sara, un saluto a Giancarlo.
L'inizio, grazie, un saluto a tutti.
L'inizio del buio di Walter Veltroni al Teatro Vittoria, da domani fino a domenica. Grazie, Sara. Buon teatro.
Grazie ancora,
buon teatro.
Andrea.
Ciao.
Buona serata a tutti.
Ciao,
buon teatro.
Ciao, ciao. Grazie, ciao,
ciao. Ciao, ciao, ciao.
Grazie alla simpaticissima Sara Valerio e quindi, insomma, per questo spettacolo che si preannuncia molto interessante, insomma, per quello appunto che Sara ci ha raccontato. Torniamo a parlare di musica con uno dei grandi, secondo me, e con Vinicio Capossela, con un testo del 1994, l'album era Camera Sud e il brano Che cos'è l'amore?
Che cos'è l'amore? Chi vive al vento? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? All'amaca gelata che ha perso il suo gazebo, guai dalla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chi vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo al lustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera e il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susino. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso, te la muove e te la squassa. Hai tacchi alti e il culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino
mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susi. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottrattor nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Tutto cronco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re.
Allora, abbiamo ascoltato il grande Vinicio Capossela, Che cos'è l'amor, 1994, dove appunto in modo scherzoso, ironica, si parla di amore, no? Dai diversi punti di vista, cioè indipendentemente che uno possa essere un operaio o un grande professionista, ma insomma l'amore è sempre l'amore alla fine. E allora adesso andiamo a contattare una nuova persona, metteremo un piccolo brano musicale di sottofondo, il tempo di sentire la nostra prossima ospite. E allora ecco un breve stacco di Pat Metheny e per appunto introdurre la nostra terza ospite, sempre una donna, visto che all'inizio si parlava di donne, sarà impegnata appunto da domani in prima assoluta al Cometa Off con uno dei capisaldi della drammaturgia shakespeariana, ovvero Macbeth, e insieme a lei un cast di grandi professionisti come Stefano Antonucci, Luca Basile, Alessandra Cosimato, Marinè Gastian, che saluto, Vittoria Rossi, Emanuele Salvati, Francesco Sgro ed Emanuele Virgillo, tutti diretti magnificamente da Alessandro Sena. Lei è Clara Morlino. Buonasera Clara.
Buonasera.
Allora,
grazie per l'invito.
Grazie a te, ecco, applauso anche per te Clara, naturalmente, che è di buon auspicio per domani. E quindi appunto iniziavo dicendo che Macbeth è sicuramente uno dei capisaldi della drammaturgia di Shakespeare, dico bene?
Sì, assolutamente sì.
Ecco, e quindi i temi che insomma voglio dire evoca Macbeth sono diversi, sono molteplici, ma soprattutto la sete di potere, l'ambizione sfrenata, no, di questo uomo, se vogliamo anche un po' soggiogato anche dalla moglie, diciamolo, da Lady Macbeth.
Assolutamente.
La perfida Lady Macbeth.
Assolutamente.
E allora?
Sì, è proprio questo.
Un dramma senza tempo, questo, cioè voglio dire, nonostante è stato scritto circa 500 anni fa, è di una attualità pazzesca. Io rifletto sempre su questo, sul nostro tempo. Se guardiamo i nostri tempi non si discostano molto, magari in maniera meno cruenta, ma insomma voglio dire, dove lì non proprio non ci si faceva scrupolo, no, di eliminare un rivale. Però insomma mi pare che i temi sono quelli, Clara.
Assolutamente sì, sono proprio quelli i temi che stiamo sottolineando maggiormente, su cui abbiamo lavorato dal principio con Alessandro: l'ambizione, anche Alessandro, la prima cosa che ci ha chiesto è: che cos'è per voi l'ambizione? Ognuno si fa una domanda e si dà una risposta, no?
Certo.
E la, questa sete di potere, questa anche in questo, diciamo, in questo nostro Macbeth, Francesco Sgro ha un'anima meravigliosa, secondo me, sì. E quindi è bello perché emerge ancora di più la forza della donna, no? Della coppia, quindi di Macbeth.
Sì.
E quindi di quanto lui venga soggiogato,
esatto,
da questa forza femminile, ma come possono essere oggi, no? Spesso penso a House of Cards, e se uno pensa a quella serie, c'è la stessa cosa, no? Dietro al protagonista di House of Cards,
certo,
c'è una grandissima donna.
Ma poi oltretutto anche un uomo, Macbeth, lacerato dai dubbi, da tanta sofferenza, no? Cioè, perché è chiaro che lui una coscienza forse ce l'aveva, però è chiaro che era totalmente plagiato dalla moglie.
Certo, ma poi se uno pensa a Shakespeare, di solito noi, no, immaginiamo come tematiche l'ambizione, il tradimento,
certo.
Però c'è anche un'altra tematica molto importante in Shakespeare, Shakespeare era proprio maestro, che sono le dinamiche familiari.
Sì, sì, certo.
E Macbeth alla fine, lui per prima cosa, diciamo, ammazza tutti i suoi parenti, no?
Sì,
quindi,
sì.
Perché poi
non va tanto per il sottile, devo dire. Sì,
esatto, capito? No. Cioè, lui parte proprio da quello, capito? Prima di arrivare ai suoi nemici, poi.
Esatto.
Poi, per poi arrivare...
E poi per rimanere poi anche lui vittima alla fine, no?
Per restare di vittima, assolutamente.
Esatto.
Comunque c'è anche questa dinamica della famiglia che non è indifferente in Shakespeare.
Ecco, tu...
Romeo e Giulietta,
no,
Otello.
No, certo, che ricorre sempre, insomma.
Esatto.
Ti volevo dire, tu che ruolo giochi in Macbeth, Clara?
Io gioco un doppio ruolo, faccio una delle streghette, sono
una delle famose
dama.
Streghe, insomma, quelle
una
delle
famose streghette.
Quelle delle, diciamo, del quelle appunto che predivano, no, un certo diciamo futuro, no, su Macbeth,
esatto,
insomma, che all'inizio lui non voleva crederci, poi
esatto, e poi ci casca.
E poi ci casca con tutte
Penso
le scarpe, si dice a Roma.
Chiunque cascherebbe davanti al proprio destino, ecco, se qualcuno venisse e ci dicesse: ciao, domani succede questa cosa, penso che tutti noi un pensiero ce lo facciamo, ecco.
Certo. Mentre immagino che Marinée interpreti Lady Macbeth.
Lady Macbeth,
beh, insomma, mi pare un ruolo molto impegnativo, molto forte.
Poi lei ha una meravigliosa disciplina che le fa fare, una Lady Macbeth strepitosa.
Marinée è bravissima. E voglio dire Coran Populi, che noi seguiremo lo spettacolo per Quarta Parete, quindi poi voglio rassicurare anche Alessandro Sena, insomma, che insomma faremo sicuramente una recensione. Domani saremo presenti al Cometa Off a Testaccio per raccontare appunto questo splendido spettacolo, e devo dire anche uno spettacolo credo molto difficile, no, da fare, sei d'accordo?
Sì, non è facile, non è per niente facile, penso che proprio difficile accostarsi a Shakespeare in tutti i casi, anche perché giorno dopo giorno scopri cose, quindi sono spettacoli che crescono nel tempo, no? Lo studio cresce di volta in volta, perché
allora,
scopri sempre qualcosa di nuovo.
Certo, ormai siete, insomma, avete fatto già la generale, Clara?
No, noi abbiamo debuttato sabato.
Ah, avete debuttato? Oddio, io perché avevo scritto che da domani, ho sbagliato io, insomma.
Perché domani ricominciamo fino a domenica, abbiamo debuttato.
Quindi avete
sabato,
fatto... Quindi l'ultima settimana di settembre avete iniziato.
Esatto.
Bene,
No, abbiamo iniziato il 1 ottobre.
Sabato, il 1 ottobre, quindi ok, vabbè, avevo un'indicazione sbagliata, meglio così, insomma, quindi avete iniziato il 1 ottobre, finirete domenica e poi naturalmente speriamo di vedervi in tanti teatri.
Speriamo, è sempre l'auspicio migliore.
Assolutamente. E allora ricordo l'appuntamento al Cometa Off, via Luca della Robbia 47, se non ricordo male, e siamo proprio in zona Testaccio, a due passi da Piazza Testaccio. Andate a vedere questo Macbeth diretto da Alessandro Sena, con un cast pazzesco, un testo avvincente, credo, insomma, che ce ne sarà da vedere delle belle, no, Clara?
Assolutamente.
Nonostante devo dire che poi tutti abbiamo visto chi più che meno Macbeth, però è sempre un piacere, no? Assistere a questi giochi di potere tra i protagonisti di questa importante drammaturgia shakespeariana.
Assolutamente, sì, è sempre bello vederli.
E allora Clara, io ti auguro in bocca al lupo naturalmente, appuntamento quindi da si riprende domani fino a domenica 9 al Cometa Off, Macbeth di William Shakespeare, regia di Alessandro Sena, grazie Clara Morlino.
Grazie a voi, buona serata.
E buon teatro Clara.
Sempre, buon teatro.
Ciao, ciao, grazie.
Ciao.
Ciao, 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 ciao. Bene, grazie a Clara Morlino che ci ha parlato di Macbeth di Shakespeare. E adesso torniamo a ascoltare un po' di musica. Io devo dire, lei è una fuoriclasse assoluta, adoro questa artista. Lei è Elisa, dall'ultimo album Elisa di Aria Aperti, e tra parentesi Segreti Svelati, il brano è O Forse Sei Tu.
Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora, o forse solamente il cielo quando si colora un po' di più, o forse sei tu, o forse sei tu. Ti capirei se non dicessi neanche una parola, mi basterebbe un solo sguardo per immaginare il mare blu e niente di più, e niente di più. E chiedimi tu come stai, se ancora io non l'ho capito, e se domani partirai, portami sempre con te. Sarà che tra tutto il casino sembra primavera, sarà che la vertigine non mi fa più paura e guardo giù, o forse sei tu, o forse sei tu. E chiedimi tu come stai, se ancora
E allora abbiamo ascoltato Elisa, sempre devo dire la sua musica è pura poesia, insomma questo O Forse Sei Tu, tratto dall'album di Aria Aperti, Segreti Svelati, una vera e propria dichiarazione d'amore. E adesso torniamo a parlare di teatro con un ospite, sarà protagonista al Teatro dei Servi da da domani, appunto fino al, credo fino a domenica, se non voglio, se non mi sbaglio. Lo spettacolo è Vissero Felici e Colpevoli, scritto da Bernardino De Bernardinis, e lui è Salvatore Riggi. Buonasera Salvatore.
Buonasera, buonasera Andrea, buonasera a tutti.
Ho indovinato la data di, dell'ultima data? È domenica,
sì,
9?
È domenica, ma la prossima.
Ah,
siamo,
quindi
qui
al 16.
4 al 16.
Perfetto, perfetto. Allora, ecco il, l'applauso di benvenuto Salvatore, quindi una storia divertente, ma insomma piena di vinature, se vogliamo un po' anche amare, perché insomma in realtà il contesto è quello di un riformatorio, giusto, dove ci sono cinque ragazzi un po' difficili con un assistente sociale e il direttore di questo riformatorio, insomma, che in realtà è un personaggio un po' ambiguo, molto proiettato sulla, sul successo personale, no? Voglio dire. E non casuale la scelta di questo assistente sociale di portare il teatro all'interno di questo, diciamo così, istituto di rieducazione per realizzare Gli uccelli di Aristofane, e la scelta degli uccelli non è assolutamente casuale, Salvatore, dico bene?
No, non è casuale, ci sono tante dichiarazioni più o meno esplicite, certo, qualcuno anche a sorpresa, relativamente proprio al concetto del volare, al concetto, esatto, della libertà,
ma anche del riscatto, se vogliamo, no?
Come?
Anche del riscatto,
certo, assolutamente. Allora, è uno spettacolo che indubbiamente parla di riscatto nel senso che questi ragazzi non hanno, ecco, un po' il significato dello spettacolo è che non hanno scelto autonomamente di essere quello che sono, vivono in un contesto che in qualche modo glielo ha consentito, che non li ha aiutati a non essere dei criminali, a non essere gente che ha sbagliato.
Certo.
Ed è quello di cui è fortemente convinto questo operatore sociale,
sì,
che si affida al teatro per
come strumento di rieducazione, comunque. Certo.
Anche, perdonami,
come strumento di, mi senti bene? Scusami, perché
sì, ti sento.
Come strumento di rieducazione, voglio dire, anche come una modalità per aprire una breccia in questi ragazzi, no? Una sensibilità, un'attenzione.
Certo, assolutamente, ma è l'ottica del lavoro dietro le quinte. Questo operatore sociale lavora molto su questo, perché sa che ai ragazzi serve credere in se stessi, ma anche fidarsi dell'altro.
Certo.
Il tutto condito da questo direttore del carcere, che chiaramente ha come unico fine la propria carriera,
certo,
il proprio prestigio.
Certo.
Esatto, molto ambizioso, che comunque in qualche modo cercherà di far fare queste esperienze ai ragazzi, un po' contro voglia, diciamo, però in qualche modo alla fine
si adegua,
lo consente. Si adegua, ma perché i ragazzi stesso a un certo punto vogliono fare questa cosa.
Certo.
E questo è uno dei significati più profondi anche di questo spettacolo. Se ragazzi di un certo tipo di, non dico estrazione sociale, ma forse di luogo, di circostanza, ragazzi che hanno avuto, diciamo, difficoltà,
un percorso personale difficile, comunque, no?
Esatto,
segnato dalla violenza, segnato dall'aggressività, se vogliamo, che comunque è dentro di loro.
Sì, dentro di loro, ma che in qualche modo viene anche stimolata da quella che è la legge della strada, la legge
certo,
più forte.
Certo. E poi che naturalmente nel contesto anche del riformatorio si va anche un po' diventa un detonatore, no? E a volte
sì, lo diventa, lo sarà e purtroppo lo è.
Certo.
Nel senso che le dinamiche del branco inevitabilmente si vengono a creare anche là dentro. Non è esattamente una critica al sistema
carcerario,
delle carceri, però
sì,
in qualche modo dà un'idea di quello che può capitare se non gli si dà una possibilità di reinserimento o comunque una possibilità a prescindere. Parla di questo lo spettacolo, ovviamente in maniera molto molto comica,
certo.
Ma non per questo mancheranno dei momenti molto profondi, perché comunque stiamo parlando di persone, è il teatro parla alle persone, parla di persone, quindi
parla di sentimenti naturalmente, questo. Di emozioni, e devo dire che sono tematiche comunque importanti, perché in realtà poi sappiamo bene che la tematica della diciamo popolazione carceraria è uno dei tanti problemi che affligge il nostro paese, no Salvatore, insomma
sì.
Il sovraffollamento, la violenza, poi forse anche la mancanza, se vuoi, di visione, no, da parte di chi dirige queste strutture, di consentire di trovare delle alternative, no, di inserimento.
Spesso sì, guarda, la pensiamo esattamente come te.
No, deve essere così, insomma. Cioè, non si può, diciamo che la pena deve riabilitare, come diceva Beccaria, no? Te lo ricorderai, insomma,
esatto,
l'idea
esatto,
che deve diventare un luogo...
Parlando...
Esatto.
Beccaria diceva questo, diceva che tante volte la condanna a morte è proprio la sconfitta dello Stato, perché in qualche modo non ha saputo garantire che il crimine non avvenisse.
Io sono contrario al discorso occhio per occhio, dente per dente, che non serve a nulla, voglio dire, no? Cioè, sappiamo...
No, ma non può servire a nulla, non se ne esce.
L'esempio ci viene dato dagli Stati Uniti, che nonostante, tu come ben sai, vige la pena di morte, mi pare che insomma il fenomeno della violenza non è stato superato. Il problema è portare in superficie le qualità, no? Perché poi tutti, credo, abbiamo del buono dentro e dobbiamo valorizzare quella parte di buono che abbiamo dentro, insomma.
Esattamente. L'autore, che Bernardino De Bernardis,
sì, che è anche protagonista, tra l'altro.
È anche protagonista, lui è l'operatore sociale.
Sì, immaginavo.
Diciamo, fa questa considerazione molto bella, secondo me, e lo fa attraverso una metafora che ovviamente non vi svelo, perché merita veramente di essere vista, però è una metafora che ha a che fare con le carte che in qualche modo la natura, una predisposizione, un luogo, una condizione sociale dà alle persone. Certo, sta alle persone poi saperle giocare queste carte, però è chiaro che ci sono delle dinamiche, delle pressioni che possono molto offendere, etimologicamente parlando, una persona e la sua psiche. E infatti quello che semplicemente fa questo operatore, con tutte le difficoltà del caso, perché chiaramente non immaginiamoci che questi ragazzi accolgano subito quest'idea della cultura come qualcosa di salvifico, però in qualche modo lui offre semplicemente un'alternativa sana.
Certo.
Inevitabilmente accade la magia, perché la magia deve accadere. È difficile che, se non ci si mette in mezzo il teatro, non accada una magia, e questo è buono anche ripeterlo per il pubblico che oggi magari viene di meno al teatro. Il teatro è magia da un punto di vista sociale, e i ragazzi di questo riformatorio lo dimostrano da tanti punti di vista.
Salvatore, allora io direi che abbiamo raccontato il cuore di questo spettacolo a sommi capi, è un cast, devo dire, moderatamente nutrito, perché appunto lo abbiamo citato, c'è Bernardino De Bernardinis, che è anche autore, Giorgio Lunghi, Mariano Vigiano, Francesca Romano, Francesca Piccirillo, quindi una parte di Post-it 33 è trasmigrata all'interno di questa compagnia, e mi fa molto piacere.
Anche lui. Scusa. La nostra compagnia Post 33 è affezionatissima a Dino, l'autore, grande amico e sostenitore della compagnia, quindi diciamo in qualche modo lavoravamo da tempo a questo progetto, e molti altri ne abbiamo in cantiere, quindi siamo contenti.
Bene.
Finalmente.
Però Post 33 continueranno ancora per lungo tempo, posso immaginare.
Certo, assolutamente, ma diciamo la collaborazione fra Bernardino e la compagnia Post-it in qualche modo ha portato a riunire un po' questo cast giovanile del riformatorio, che appunto saremo noi, con l'apporto di Dino e ciò che ha portato dentro questo progetto. Quindi parliamo di
un magnifico
Luca Negroni, uno straordinario Stefano Masciarelli,
una special guest, insomma.
Esattamente.
Che farà, immagino, posso immaginare che faccia il direttore.
Esattamente, Stefano farà il direttore
cattivo.
Cattivo, però non si può non ridere, è inutile parlare.
No, ma Stefano, poi in realtà possiamo dire che è una maschera in senso proprio teatrale, no? Voglio dire.
Sì, questo lo possiamo assolutamente dire, sì.
Esatto. E allora a questo punto non resta che ricordare l'appuntamento da domani, 4 ottobre, Mi pare 20 e 30, caro Salvatore.
Allora, lo spettacolo comincia alle 21.
Alle 21.
Ma chissà, tra una macchina e l'altra, il traffico. Però
certo.
Lo spettacolo comincia alle 21.
Alle 21.
Siamo in scena tutti i giorni fino al 16, tranne il lunedì. Il lunedì non andiamo
lunedì
in scena.
Riposo.
Tutte le sere, certo, tutte le sere alle 21, tranne la domenica che è alle 5 e mezza, la pomeridiana, e il sabato c'è la doppia, sia alle 5 e mezza che alle 21.
Benissimo, benissimo. Quindi ci sarà tempo per venire a vedere questo interessante spettacolo di grande valenza sociale, secondo me anche politica, se vogliamo dirla tutta.
Tutto è politica, non possiamo uscircene.
Ormai sì, e Vissero felici e colpevoli, scritto da Bernardino Bernardini, che è anche uno dei protagonisti, insieme a Giorgio Lunghi, Mario Viggiano, Francesco Romano, Francesco Piccirillo, e la partecipazione straordinaria di Stefano Masciarelli, diretti tutti magicamente da Marco Simeoli, che è una garanzia,
da un meraviglioso Marco Simeoli, con cui ci siamo trovati straordinariamente, una persona straordinaria, ha saputo costruire
umanamente e artisticamente, aggiungo io,
umanamente e artisticamente, ma noi lo conoscevamo artisticamente, abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo da un punto di vista personale.
È un grande signore, Marco Simeoli.
Un grande signore del teatro. Infatti, grazie alla tua maestria,
con una grandissima esperienza, devo dire, con una grandissima esperienza. Caro Salvatore, io sono contento,
cose meravigliose con questo spettacolo.
Vero, vero. E naturalmente lunga vita hai visto lo felice e colpevoli. Naturalmente spero che questa produzione la bilancia, diciamolo, giusto?
Sì, produzione la bilancia.
Quindi è del Teatro De Servi, firmato da Stefano Farafante. E quindi naturalmente spero che questo spettacolo possa viaggiare per i teatri italiani, caro Salvatore.
Speriamo, stiamo lavorando. Adesso siamo a Roma, poi alla fine della stagione saremo a Milano, insomma,
bene, al Martinette posso immaginare, al Martinette.
Al Martinette, esattamente, esattamente.
Certo. Ebbene, e quindi sono contento di averti sentito. Poi noi ci siamo incontrati l'altro giorno all'Arcobaleno, dove anche lì sarai impegnato, naturalmente con Mariano. E allora, naturalmente,
Mariano e con lo stesso Marco.
E con lo stesso Marco, giusto, bravo.
Con noi, quelli all'Arcobaleno.
Hai detto perfettamente. E quindi, caro Salvatore, grazie di cuore, naturalmente, tanti cari auguri e sempre buon teatro.
Grazie Andrea, grazie a tutti e buon teatro a tutti quanti.
A presto, ciao Salvatore.
A prestissimo.
Ciao. E Vissero felici e colpevoli di Bernardino Bernardinis al Teatro dei Servi di Roma. Questa è Quarta Parete, il Trario Radio. Adesso ci sentiamo un altro gran pezzo di musica. Lei, passiamo da una fuoriclasse a un'altra fuoriclasse, lei è Giorgia, e il testo è una cover del grande Mango, Lei Verrà.
Che verrà e scenderà giù per la collina da nuove città. Stai qui con me, stanotte piove e piove su noi che non ci incontriamo mai. Lei.
E allora ci siamo ascoltati questa splendida cover incisa da Giorgia, Lei Verrà, del fantastico Mango, era il 2018. E adesso abbiamo parlato tanto tanto di teatro, ma mi sono preso la libertà una volta al mese di parlare di cinema. E con chi ne posso parlare di cinema se non con il grande Tonino Pinto? Ciao Tonino, buonasera a te. Ma mi sono preso una libertà quest'anno, una volta al mese di parlare di cinema. Ho fatto male?
No, il cinema è di tutti, non è...
Bravo.
Mi pare normale.
Mi pare normale.
Anche perché in un momento come... Anche se devo dirti la verità, la notizia in questo momento che gira ed è stata proprio segnalata al TG1 pochi minuti fa, è che è morto un carissimo amico, che è uno dei fotografi più importanti della storia, non soltanto del cinema, ma dell'arte in generale, Douglas Kirkland, il fotografo di Marilyn Monroe, il fotografo di Sofia Loren, il fotografo di Marcello Mastroianni, il fotografo delle più grandi dive e dei più grandi divi dello schermo. Aveva un'abitudine: prendeva gli attori, le attrici e li ficcava dentro una vasca da bagno e li fotografava vestiti, più che nudi, vestiti. Io mi ricordo che quando sono andato, una delle prime volte che sono andato a Los Angeles per seguire gli Oscar insieme con Mollica mi diceva: dice, guarda, fai un servizio su Douglas Kirkland perché è un personaggio incredibile. E così andai a trovarlo a casa sua con la troupe della Rai. Insomma, riuscì a mettere lui vestito con lo smoking dentro una vasca con tutta l'acqua, naturalmente. E lui fu molto spiritoso, personaggio straordinario. Era soltanto un pensiero.
Un artista a suo modo, insomma, certo.
E poi, a proposito di grandi eventi, di grandi momenti, tu sai che ricorre il 60° dalla nascita, 60 anni dalla nascita di un mito come i Beatles. La banda fu fondata a Liverpool nel 1960.
È vero.
Ed ha inciso album a milioni fino agli anni 70. John Lennon è morto nel 1980. Io ero a New York quella mattina, a Central Park. Mentre camminavo sentivamo la radio, non c'erano i telefonini ancora.
Certo.
E la radio diede la notizia che era morto, perché fu ucciso, John Lennon. Paul McCartney invece gira ancora il mondo in concerto.
Sì,
George Harrison è scomparso nel 2001.
Vero.
E Ringo Starr, miliardario, baronetto della corona, in pensione nel suo castello, mi pare, in Cornovaglia.
È vero. Insomma, e quindi diciamo che quelli che rimangono si fanno comunque una bella vita, voglio dire, insomma.
E poi c'è questa nuova novità. In questi giorni stanno spopolando alcune fotografie. Veramente le fotografie sono di quest'estate, cioè hanno fatto un po' il giro del mondo. Quelle di Russell Crowe, il regista, l'attore neozelandese, che a Roma è molto legato, non soltanto perché ha fatto Il Gladiatore,
certo.
E quindi il Colosseo cinematografico è diventato tutt'uno con lui, ma proprio perché era venuto in vacanza con la moglie e il figlio. Ed era quasi riconoscibile perché si era ingrassato notevolmente.
Si è un po' sovrappeso.
Questi pantaloncini e con questi sandali, i fotografi lo hanno beccato proprio all'uscita dal Colosseo. Allora lui, con grande spirito, ha detto: dice, scusate, ma sono venuto a dare un'occhiata al mio ufficio.
Questo. Molto divertente.
Poi sta girando un film a Roma, e a Roma ci rimane perché non soltanto presenterà uno dei suoi ultimi film, anzi il suo ultimo film che ha fatto anche come regista alla Festa del Cinema di Roma, ma poi la Festa del Cinema di Roma gli consegnerà un Marco Aurelio d'Oro alla carriera, e con una serie di incontri si prevede che vada, addirittura venga chiusa Campo dei Fiori per un incontro pubblico con la gente.
Quindi,
ma di questo poi ne parleremo nei prossimi giorni, perché il Festival del Cinema di Roma, che noi seguiremo come tutti gli anni, comincia il 13
quindi,
di ottobre.
Tu hai già un po' introdotto i temi, però volevo fare un piccolo cappello dicendo che è stata un'estate di grande cinema, no? Cioè, tu sei stato al Festival di Cannes, al Festival di Giffoni dei Ragazzi, alla Mostra del Cinema di Venezia, e adesso arriva il 13 ottobre il Festival del Cinema con il debutto della direzione artistica di Paola Malanga al posto di Antonio Monda. Allora, che festival sarà questo, Tonino?
Questo sarà un festival di passaggio, nel senso che intanto è ridiventato festival. Insomma, questa faccenda della Festa del Cinema di Roma è incredibile. nasce con Walter Veltroni. A proposito, Walter Veltroni
domani verrà al Vittoria, quindi noi ci saremo
al Vittoria, perché viene data una sua pièce teatrale.
Esattamente. Noi l'abbiamo già incontrato, ho parlato con l'attrice che farà lo spettacolo, mi ha detto che verrà Walter Veltroni.
Beh,
domani
male,
sarà in platea,
ci sarà mezza stampa italiana per questo evento.
Esatto.
E noi l'abbiamo già intervistato per quando è intervenuto
per il libro di Marco Morandini.
Siamo andati alla Casa del Cinema. Bravo. Ti ricordi? L'abbiamo intervistato per il libro sul Pepito Pignatelli.
Bravo.
Il gestista favoloso, veramente grande padrone di uno dei club più importanti di Roma. Ma Walter è un personaggio molto molto attaccato al cinema e anche al teatro, quindi sarà interessante sentirlo.
Allora, che festival
Mentre invece,
sarà
per
questo?
Quanto riguarda la domanda che mi facevi,
sì.
Sarà un festival di passaggio, non soltanto perché
quindi
la Malanga
sarà un festival
prende
di
il posto di Antonio Monda,
sì.
ma soprattutto perché questo festival, nato come festival proprio con Walter Veltroni,
sì.
Che lo ha inventato lui questo festival, che poi è diventato festa per non disturbare Venezia, che era troppo vicino.
Sì.
Adesso è diventato festival.
Quindi,
insomma, in questo gioco
tornano in auge i premi,
ancora una volta
dire.
Festival. Vedremo che cosa succede. Ci sono parecchi film italiani.
Ecco.
Inaugurerà Francesca Archibugi con Il Colibrì, questo è il titolo.
Con
Pier Francesco Favino.
Sì.
E poi ci saranno tantissime curiosità, pensa. Ci sono tantissimi documentari che sono diventati dei docufilm.
Sì.
Va molto di moda adesso fare documentari. E pensare che io quando li facevo ci faticavo tanto, sembrava che non interessasse nessuno, perché
invece
venivano mandati in onda in Rai o a mezzanotte o all'una, oppure invece adesso sono diventati di moda. L'ultimo documentario che mi è piaciuto, anche perché c'è un pezzettino di Tonino Pinto dentro,
è quello
dedicato da Marco Spagnoli.
Bravo,
a Sofia Loren in occasione del suo compleanno, sì.
Al Festival del Cinema della Televisione a Napoli, giusto?
Per il Galà del Cinema della Televisione a Napoli, dove io sono giurato da qualche anno.
È
stata una grande festa per il cinema napoletano, perché come sai quest'anno tra Festival di Cannes, Venezia e quant'altro, il cinema italiano che è emerso,
sì,
guarda caso, è tutto made in Napoli, nel senso che Mario Mattone, Paolo Sorrentino, Silvio Orlando, Toni Servillo, ma solo per citare dei nomi, ma ce ne sono tantissimi altri, hanno dettato legge, hanno sfondato proprio.
A riprova, Tonino, che Napoli veramente è il fulcro creativo, no, della nostra cinematografia.
Beh,
sì.
come diceva sempre Totò, Napoli non ha bisogno di essere descritta, va vissuta.
Sì.
E questo lo diceva anche Dudu La Capria, il grande intellettuale, scomparso qualche tempo fa, un uomo di grandissimo livello, a cui per esempio in questi ultimi, l'ultimo momento della vita di Dino De Laurentiis, mi telefonava da Los Angeles perché si era perso il telefono e mi diceva Tonino, mi trovi il numero di Dudu La Capria, perché gli devo parlare della situazione. Ma che sta combinando? Prima Umberto Eco, poi quella Capria, che sta facendo? Cioè, guarda, non lo dire a nessuno, ma sto accarezzando l'idea di fare un grandissimo film, una mega produzione su Totò. Immagini se De Laurentiis non lasciava questa terra dopo aver fatto quasi 700 film, a 93 anni ci avrebbe regalato chissà quale capolavoro su questo personaggio incredibile.
Ti voglio anticipare.
Tu parlavi di Napoli,
certo.
E Napoli con Totò e i De Filippo, credo che, ma non solo loro naturalmente.
Ti voglio anticipare, caro Tonino,
lungo,
che quest'anno nella stagione teatrale del Teatro Off di Via Giulia ci sarà uno spettacolo dedicato al Principe della Risata, dedicato proprio al Totò giovane, agli inizi di Totò, quindi te lo segnalo, magari ci andiamo insieme.
Certo, con grande piacere.
Scritto e diretto da Antonio Grosso, che è un tuo conterraneo, quindi insomma.
il film che sta girando a Roma, Russell Crowe,
sì.
Ecco, adesso me lo sono ricordato, è The Pope Exorcist,
okay.
Il Papa Esorcista, di Julius Avery, che è la storia di un esorcista che è vissuto veramente. Insomma.
Senti, il red carpet, oltre il red carpet, come sarà animato quest'anno a Roma?
Senti, a giudicare dai titoli dei documentari ci sarà un po' di tutto.
Un po' di tutto.
Ci saranno attori internazionali, ci saranno tantissimi emergenti, molte donne registe. Su 16 film in concorso, ben 7 sono diretti da donne. E poi ci saranno delle masterclass particolari. Insomma, come dicevo prima,
Alice nella città, la rassegna Alice nella città, poi.
Ma certo, gli schermi saranno tanti, ci sarà il Maxi e poi a Roma ci sarà Santa Cecilia. Sembra che il 23, che è l'ultimo giorno, ci sarà. Ieri mi ha telefonato Tony Renz per dirmi: guarda, fai attenzione perché non prendere impegni per il 23 sera, perché c'è un film dove dentro ci sono anch'io, non ti posso dire molto, ti posso dire che è dedicato a Lamborghini, alla Lamborghini,
alla Lamborghini.
Alla figura del grande Lamborghini, che è stato insieme con Giovanni Agnelli forse l'uomo che ha più legato il suo nome personale ad un modello di automobile che ancora oggi è un mito,
che era un segno
mentre
di
invece
sentivo,
a proposito di miti e di documentari, farà sicuramente furore a Roma un documentario dal titolo Ergol de Turone era buono.
Splendido, è vero. L'hai scritto nel tuo articolo, perché a distanza di più di 40 anni i tifosi e i romanisti ancora si domandano, o quantomeno l'Italia calcistica si domanda, ma quel gol era buono o meno? Che provocò
Bravo,
tante discussioni.
Era un incontro Roma-Juventus.
Roma-Juventus a Torino, e addirittura anche interrogazioni parlamentari, se non ricordo male.
Sì, è così. Quindi immagina questo, che tipo di folla di gente ci sarà, soprattutto, beh, sai, Roma poi quando ritrova se stessa diventa impareggiabile.
Assolutamente.
Perché ha un suo fascino.
Grande
io mi auguro che questo festival che ha ritrovato una festa, o viceversa la festa che ha ritrovato il festival, sarà un appuntamento in un momento molto particolare della vita di ciascuno di noi, dove, in attesa di conoscere il nome del nuovo ministro che si occuperà dello spettacolo,
che sostituirà
della cultura, possa rilanciare il teatro innanzitutto, teatro che tu ami tanto come lo amo anch'io,
certo.
e soprattutto perché il teatro è una fonte inesauribile di talenti,
vero,
attori, registi, scenografi, sceneggiatori, costumisti, laddove il cinema forse in questi ultimi anni ha perso un po' quella sua grande tradizione, in questo senso, che deve assolutamente ritrovare.
Sono d'accordo con te.
Diceva Barbera, che è il direttore artistico
del
Festival di Venezia, è stato anche criticato per aver detto questo, ma è la verità. Dice: io ho preso 5 film e li ho messi in concorso ed erano i migliori. Ma il cinema italiano ha bisogno di ritrovare se stesso anche nella qualità. C'è tantissima roba, ma bisogna ritrovare la qualità. Quello che invece si riscontra al contrario sui palcoscenici dei teatri, Roma soltanto, ma senza parlare di Milano, Bari, Firenze, certo, Ancona, Genova, Torino, è un pullulare fantastico di creatività teatrale, con personaggi e con professionisti che andrebbero riscoperti o scoperti dal cinema.
Produttori meditati.
Io dico sempre, abbiamo parlato tante volte con te, trovare la forza dei produttori di rifrequentare con assiduità
come
le
si
sale
faceva
teatrali,
una volta, certo,
per come si faceva una volta.
E adesso si fa l'inverso. E adesso si fa l'inverso.
Come dici?
Si fa l'inverso, no? Quindi si attinge dal cinema per portare gli attori a teatro. E va bene. Tonino, noi rivivremo le emozioni del Festival del Cinema di Roma attraverso i tuoi pezzi su Quarta Parete. Dico bene?
Sì, certo. Dal 13 ogni giorno ci sarà una corrispondenza che sarà poi editata da te,
perfetto,
su questo bel
perfetto
giornale, questo bel magazine che è Quarta Parete.
Splendido, Tonino, io ti saluto perché il tempo, come tu sai, è tiranno. Noi ci vediamo domani al Teatro Vittoria, intanto, per vedere lo spettacolo del tratto dal romanzo di Walter Veltroni. Grazie mille e cinema, cinema, cinema.
Cinema, 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 e soprattutto un saluto ai tuoi ascoltatori. Ciao, ciao.
Grazie, Tonino, ciao, buona serata, ciao, ciao, ciao. Grazie a Tonino Pinto, una colonna del giornalismo radiotelevisivo italiano, ma insomma onore averlo nella redazione di Quarta Parete. E quindi ci avviamo lentamente alla chiusura e vi racconto come sempre il mio piccolo aforismo di fine trasmissione. Preoccupati più della tua coscienza che della reputazione, perché la tua coscienza è quello che tu sei, La tua reputazione è ciò che gli altri pensano di te. E quello che gli altri pensano di te è problema loro. Firmato Charlie Chaplin. E allora, con questo io naturalmente vi saluto, ringrazio Claudio Bernabucci per il suo supporto, il suo incoraggiamento, le sue foto, perché oggi mi ha fatto un po' di foto in studio, va bene, insomma, ormai al pubblico ludibrio, va benissimo. Appuntamento, come sempre, con la seconda puntata di Quarta Parete e il Teatro in Radio, qui su Radio Sonar, lunedì prossimo, ricordate l'orario, dalle 19.30 quest'anno. E quindi un caro saluto a tutti, buon ascolto e buon proseguimento di trasmissioni su Radio Sonar.
Stop it.